Investire informati.
Deborah, per te che sei un'esperta di cinema, a questi ereditieri sicuramente è stato fatto un innesto. Inception.
Io purtroppo penso che siano troppo pochi quelli che ragionano così, perché solo così possiamo salvare questo mondo in rovina.
Cioè, che la pensano come i ragazzi, no,
che la pensano, sì. Ma in realtà, insomma, la redistribuzione, così entriamo un po' nel tema che vogliamo affrontare con il nostro ospite, la redistribuzione o insomma un ordinato passaggio di patrimoni, di disponibilità, potrebbe essere già nelle scelte di tutti noi, che sia piccolo o grande, lo dicevamo all'inizio di puntata, il patrimonio, quello che lasciamo, però si può pianificarne una fase di decumulo nel momento in cui magari ci fosse necessità, ma anche un trasferimento, voglio dire, ordinato. Luca Lupotto, è corretto, le piace questo aggettivo?
Certo, anzi è auspicabile che si faccia una fase di punto della situazione per valutare come gestire nell'ambito anche della famiglia il proprio patrimonio.
Allora, quello della ce la posso fare stamattina?
Sì, ma dillo anche in italiano, esatto, Deborah, liberamente.
Quello della successione è un momento di svolta, sicuramente molto delicato per la gestione del risparmio di una famiglia. Passaggio delicato perché generalmente emotivamente si fa fatica ad affrontare appunto questo momento di passaggio, sia che si abbia tanto, sia che si abbia poco, ma è proprio una condizione da accettare. Ad un certo punto bisogna mettere ordine nelle proprie finanze. Peraltro, guardate, leggo anche un messaggio che ci arriva da degli ascoltatori: cosa consigliate ad una coppia che hanno 83 anni lei, 88 lui? Intanto di godervi quello che avete, di stare bene, naturalmente di organizzare la vostra vita in maniera serena e dignitosa, non ossessionarvi del fatto di voler trasferire ricchezza ai familiari e nipoti, Luca, perché anche questo credo che sia un passaggio. Spesso tante famiglie continuano ad accumulare, come diceva prima Mauro, fino alla fine, e invece c'è anche un momento in cui magari questo denaro si può utilizzare senza l'ossessione di volerlo per forza passare a figli e nipoti. È un tema di cui si discute nei vostri studi professionali?
Sì, sicuramente rileviamo che spesso si arriva impreparati, diciamo, a questa fase. Ci sono, ovviamente, sono gli eventi della vita, che personalizzati della propria vita, della vita familiare, che sono importanti da analizzare per capire come poter disporre del proprio,
certo,
denaro.
Ma tipo, i vostri clienti sono più i last minute, diciamo, quelli che ad un certo punto si rendono conto che bisogna fare qualcosa con il patrimonio in banca, il patrimonio immobiliare, oppure c'è chi riesce a fare per tempo certe scelte, certi percorsi?
C'è chi riesce. Ovviamente chi arriva può arrivare perché ha già una consapevolezza su questo problema e quindi vuole essere supportato per capire come andare avanti, oppure chi arriva che ha cose fatte, perché ricordiamo che in Italia il testamento, che sarebbe, certo, forse lo strumento più semplice anche poi a fine vita per disporre del patrimonio in modo più ordinato, è poco utilizzato.
E qui, allora, no, volevo spiegare anche le ragioni per cui abbiamo invitato Luca Lupotto, proprio perché con la sua società sta portando avanti questo progetto che si intitola Vivere l'eredità, che è organizzato intanto in una newsletter settimanale che viene diffusa e distribuita. Fra un po' vi faremo sentire anche il primo numero, che cosa contiene, perché è molto interessante, dei suggerimenti molto pratici da poter seguire in maniera veramente molto molto tranquilla, senza immaginare di dover fare chissà che cosa, e quindi bisogna informare e fornire dei punti di vista per guidare i lettori appunto a questo percorso di pianificazione finanziaria. Allora, sono già le 11:30, richiamerei gli ascoltatori per capire se hanno fatto qualcosa a casa loro.
Guarda, già arrivano delle email e anche dei messaggi.
Ah, quindi, anche delle email.
Sì, 800240024, il numero verde, oppure 349-238-6666, domande, dubbi, esperienze, anche decisioni che avete preso e che vorrete condividere con noi.
Questi ereditieri sono tutti accoliti di Manera. Applicano la Palo Philosophy, non vogliono problemi.
8 passi fondamentali per una gestione consapevole dell'eredità. 1. Gestisci le emozioni. 2. non prendere decisioni immediate. 3. Consulta un professionista. 4. Identifica le responsabilità tra gli eredi. 5. Fai un inventario completo dei beni. 6. Verifica le implicazioni fiscali. 7. Considera l'impatto sulla tua pianificazione finanziaria. 8. Prendi tempo per rivalutare.
Direi tutte cose che si possono fare in serenità, no? Non dobbiamo ossessionarci al pensiero dell'eredità, dovremmo chissà immaginare di fare chissà che cosa. Allora, Luca Lupotto, perché il momento della successione è un momento di svolta?
Ma Deborah, l'hai detto tu prima, è un momento in cui si trattano sia aspetti economici ma anche degli aspetti familiari, delle dinamiche familiari talvolta sopite nella quotidianità, e anche aspetti scaramantici ed emozionali, perché comunque sono dei tabù ancora in Italia il parlare dei propri soldi, il parlare anche in famiglia, e il parlare del fine, della fine della vita anche.
Certo. Tra l'altro il tabù del parlare dei soldi è molto conosciuto anche dai consulenti finanziari, che spesso non conoscono tutta la situazione patrimoniale cliente perché non la racconta, e a volte anche questo genera scelte finanziarie sbagliate perché non si ha una visione complessiva della persona. Allora, nella fase di successione c'è il rischio di fare scelte affrettate. Quali sono quelle più ricorrenti che notate anche voi?
Il fatto di considerare gli aspetti singolarmente, non nella loro interezza, e quindi il suggerimento è proprio quello di fare un punto ampio della situazione, non solo del conto in banca o degli immobili, se ci sono, ma valutare tutto in un ambito più
certo,
ampio.
Per esempio, che lavoro faccio oggi, fra 5 anni che tipo di lavoro mi vedo fare, magari guadagnerò di più e quindi tutto in prospettiva cambia, e di conseguenza con le ricadute anche sull'atto finale, che è quello appunto della gestione dell'eredità,
sì,
e della successione.
Anche fare proprio un viaggio nel futuro, quindi riuscire a comprendere cosa potrebbe succedere, non tanto sui mercati finanziari come spesso si cerca di fare, ma proprio nella vita familiare.
Certo.
Negli 8 consigli che abbiamo ascoltato c'è consulta un professionista. In realtà i professionisti probabilmente da ascoltare sono più di uno, non solo se si hanno a disposizione molte sostanze o magari addirittura un'attività aziendale, un'attività economica di un certo peso, ma anche per persone qualsiasi, voglio dire non imprenditori di successo, probabilmente è bene sentire più di un professionista. Quali e in che ordine magari, Lupotto?
Beh, l'ordine dipende dalla situazione specifica, perché come detto ci sono tanti professionisti, potremmo citare il notaio in prima battuta, ma anche il commercialista, il consulente finanziario o bancario, addirittura anche l'amministratore di condominio o un consulente immobiliare quando ci sono tanti, tanti beni immobili, l'assicuratore sia del decuius in questo caso, che poi per anche fare una ripianificazione di quello che si riceverà, certo, sperando che non siano debiti, ecco.
E poi questi confronti lo ribadiamo molto presto, perché spesso in fase di successione si scoprono magari, che ne so, investimenti fatti senza averli resi noti agli eredi, e magari a volte sono attività di investimento che non si riescono a liquidare con facilità, oppure cose che Mauro si ritrovano nei cassetti dei nonni, i buoni fruttiferi tipicamente, no? Ci sono tante tipologie proprio.
Ma poi guarda, a parte che un ascoltatore ci scrive: io mi ritrovo già nel tabù del parlare dei soldi, sempre il timore che mi vengano fatti i conti in tasca, invece sarebbe bene parlarne, ci scrive questo ascoltatore, anche per farsi aiutare. Ecco, scommetto, Lupotto, ma glielo chiedo proprio come esperienza nella sua attività, che le tasse sono l'argomento più gettonato, perché noi italiani abbiamo questa non so come dire, deformazione fiscale, per cui la prima cosa che ci domandiamo spesso è quanto mi costa in tasse o posso risparmiare, sì, sulle tasse. In realtà, rispetto a una successione, sì, le imposte ci sono, non sono elevatissime, ad onor del vero, e comunque forse dobbiamo ragionare di una pianificazione a prescindere da quello che ci chiede il fisco. Poi magari valutiamo anche l'aspetto fiscale.
Esatto, prima di tutto oltre alle tasse basse, anche e soprattutto le franchigie per gli eredi diretti sono molto elevate, quindi insomma sopra il milione di euro, quindi ovviamente non, la maggior parte delle successioni passano in esenzione, a parte la componente immobiliare. Mm-hmm. Quello che può succedere è di
non fare le domande giuste magari al commercialista. Ci sono le tasse di successione da pagare, le domande per esempio al commercialista da fare proprio sulle questioni fiscali: quali imposte devo considerare sugli immobili, sugli investimenti ricevuti, come devo gestire le imposte sugli immobili, come devo gestire i beni finanziari ereditati, come ottimizzare fiscalmente l'eredità. Sembrano domande complicate, ma in realtà il commercialista sa.
Esatto, ma secondo me però il notaio poi è sempre il primo passaggio, no, che conviene fare in caso di, per capire anche le donazioni. Di solito gli ascoltatori, e anche questa volta infatti lo fanno, si interrogano molto sul ma posso donare rispetto a aspettare il momento proprio del passaggio, nel senso che c'è un passaggio a miglior vita e un passaggio di beni e proprietà varie.
Anche perché il notaio poi ha ben presente la normativa al momento in cui si parla, perché comunque è una materia sempre in evoluzione questa.
Allora, le successioni avvengono fondamentalmente in Italia senza testamento. Una percentuale molto bassa di persone lo scrive, lo compila. Riscontrate anche voi questo elemento?
Sì, è così.
Ma è tanto difficile da scrivere? Non credo. No, non credo. L'abbiamo parlato tante volte. In realtà basta veramente essere molto chiari nell'espressione della propria volontà.
Sì, basta carta e penna, nel caso di un testamento olografo. Oppure se si vogliono fare dei passaggi successivi, può essere utile anche chiedere a un professionista. Si torna magari al notaio o anche un altro professionista che possa supportare per le formule migliori per rappresentare le proprie volontà. Tenendo presente, quindi, tornando sempre a monte, quindi a capire qual è la situazione complessiva, e senza dimenticare nulla, perché spesso si rischia poi di dare un'indicazione molto precisa su un argomento specifico e lasciare poi tutto il resto agli eredi, che dovranno poi disporre di
mai come beni. In questo caso dire chi vivrà vedrà, insomma, chi vivrà disporrà, verrebbe da dire. Spesso però non è così semplice.
Federico scrive: di solito chi dei due coniugi ha un patrimonio maggiore non lo rende noto completamente all'altro, per tenersi una scorta in caso di problemi familiari. Esistono delle conflittualità anche di questo tipo, Luca, ne riscontrate?
Sì, diciamo questo caso specifico, fortunatamente io penso che se si decide di condividere la vita,
forse
sarebbe...
già il passaggio di andare dal consulente finanziario è una fase che ci descrive una situazione più trasparente, più tranquilla tra
sì,
familiari.
Sì, però quando si diceva un passaggio, un tuffo nel futuro, effettivamente il fatto di dire sono sposato, ci sono dei problemi, quindi forse anche andare magari da un altro professionista da tenere in considerazione potrebbe essere un avvocato.
Allora, mi sa che è il tuo momento,
sì,
il tuo momento di gloria.
Adesso Pietro
ce ne hai
profede.
Un altro anche oggi pomeriggio con il Welfare and HR Summit. Ci si può ancora iscrivere e vederlo
certo.
Da remoto?
Sì, se vai su 24ore20.ilsole24ore.com trovi tutto quello necessario per seguire anche da remoto. Allora, invece a voi per rispondere serve solo un numero: 800240024, numero verde, e da lì, solo da quel canale, accetteremo le risposte. Domanda facile: dopo quanti anni è prevista la possibilità di riscatto anticipato del BTP più?
Vabbè,
possibilità solo per chi lo sottoscrive in questi giorni, come ha ricordato Carlo Aloisio poc'anzi.
È facilissima questa, non sono neanche intervenuta.
No, non puoi giocare, neanche Lupotto può partecipare e neanche Aloisio può richiamare per dircelo. 800240024, rispondete numerosi.
Dai, Mike Meazza, metti il domandone del quizzone.
E allora subito, domanda facile, vi ricordo, solo risposte attraverso il numero verde 800 24 00 24. Vogliamo sapere dopo quanti anni è possibile riscattare anticipatamente il BTP più per chi lo sottoscrive in questi giorni, alla pari in questi giorni proprio dell'emissione, cioè fino a domani alle ore 13. 800 24 00 24.
A proposito di disclaimer, c'è un ascoltatore, un'ascoltatrice, non so, che scrive: sì, tra una storia e un'altra, è da lunedì che parlate di questo titolo, se non è la pubblicità questa. Guardi, più chiaro di come è stato Mauro prima non possiamo esserlo. Sono operazioni importanti destinate esclusivamente al pubblico dei piccoli risparmiatori. Ci sembra il minimo sindacale spiegare come funzionano questi titoli, qual è la loro dinamica. Detto questo, se non vi interessa quello che stiamo dicendo, nessuno vi obbliga ad andare in banca a sottoscriverli, anzi, davvero non siamo
sono
più lontani di così dal suggerimento di investimento, veramente noi non possiamo esserlo. Però
tenete conto che si tratta di strumenti molto popolari in generale, ecco. Non dico questa emissione, ma proprio il titolo di Stato è sempre, ecco, stato molto gradito, e mi immagino che anche nelle successioni, in realtà non passano in successione, ma nelle pianificazioni tra una generazione un'altra, Luca Lupotto, penso che anche che i titoli di Stato in qualche modo vengano nei discorsi,
ovviamente,
pur non entrando in successione, come è noto.
Mm-hmm. Esattamente, quindi allora, proprio per quello anche.
C'è Matteo da Piacenza in onda al numero verde. Matteo, buongiorno.
Buongiorno.
Cosa le è successo? Qual è la sua storia?
Allora, mio papà è mancato 3 anni fa e noi abbiamo dovuto rifare tutto l'asse ereditario, ad esempio perché la banca non ci aveva aperto la cassetta. Quindi se non avessimo avuto un professionista sarebbe stato un disastro. E poi mi ha lasciato tante piccole terre in provincia di Piacenza, ma terre fino a la più piccola 16 metri quadrati cioè 16 metri quadrati di terra, veramente una cucina. E noi senza un professionista non sapevamo dove erano le terre.
Ah certo, quindi avete dovuto fare anche il censimento, il sondaggio delle proprietà del papà. E non vi aveva detto nulla Matteo prima? Voi non eravate a conoscenza della situazione?
Noi qualcosa sapevamo, ma sai, la mamma ha sempre la speranza che il papà ce la facesse, ma quando è morto noi ci siamo trovati in braghe di tela, cioè in braghe di tela in quel senso lì, perché io mi ricordo da piccolino che mi portavo a vedere queste terre, ma poi effettivamente dove sono?
Certo.
E poi i comuni, io ti parlo della esperienza che ho avuto io, non hanno niente di accatastato e di elettronico. Come facciamo noi da cittadini normali andare in un comune e farci dare la terra catastale? Come fai?
Certo, mi colpisce anche la questione della cassetta di sicurezza che la banca
la
con difficoltà fa aprire.
So che almeno per esperienze personali è sempre un po' un problema. Le mie esperienze sono un po' risalenti nel tempo, però sì, perché ci vuole la presenza dell'agenzia delle entrate, la presenza del notaio, insomma ci sono una serie di passaggi formali che sono, che sono ineliminabili, e spesso la banca magari non è solerte nell'aiutare, ecco, mettiamola in questo modo garbato.
Però ecco, adesso ascolteremo anche Roberto da Milano, che ha una situazione nettamente contrapposta a quella di Matteo da Piacenza, e questo per dire e per sollevare anche una questione, Luca Lupotto, il tema della consulenza personalizzata. Ognuno ha il suo caso, noi questa mattina possiamo dare anche tutta la lista della spesa, la descrizione delle cose da fare, dopodiché in ogni famiglia c'è una strada diversa da seguire.
Sì. E così, infatti, io rifuggo un po' gli schematismi troppo rigidi, perché ogni situazione ha delle sue caratteristiche, come appunto anche diceva Matteo, e molto spesso ci sono più tranche di successione che avvengono nel tempo, perché emergono poi delle novità e degli aspetti che non erano stati trattati.
E quindi Matteo si è rivolto al professionista per ricostruire il patrimonio terriero, mi viene da dire, del genitore.
Dire che senza il professionista non sarebbe riuscito a completare tutta l'opera.
Cosa che invece Roberto da Milano non fa. Roberto, buongiorno.
Esatto, buongiorno, mi chiamo Roberto da Melzo, in provincia di Milano. Ah. Allora, io ho sentito parlare appunto di successione rivolgendosi a un commercialista, a un notaio. Io nel mio caso sto facendo una successione in autonomia sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Ah, certo.
E dove è possibile, leggevo che fa anche la voltura proprio, non solo l'aggiornamento dei dati catastali. E mi chiedevo, dopo aver sentito la vostra trasmissione, appunto adesso, se sto dimenticando qualcosa, sbagliando qualcosa, e quindi non sto facendo in realtà una successione completa perché la faccio in autonomia. Ho sempre pensato che ci volesse un notaio, perché in passato mi sono rivolto a un notaio. Questa volta ho deciso di procedere così, però ho sempre il timore, dice, ma sarà sufficiente? Perché nessuno mi ha risposto.
Guardi, per quello che può valere,
professionista.
Per quello che può valere la mia risposta, sì, si può fare, cioè lei è nel pieno diritto di eseguire, di portare a termine la successione in autonomia, utilizzando appunto lo strumento messo a disposizione dalle entrate. Poi naturalmente si tratta sempre di una dichiarazione, pensando a quello che ci diceva la ascoltatore precedente, Deborah, in cui uno deve appunto ricordarsi di mettere tutto quello che va inserito lì, con anche le varie inclusioni, esatto, o eventuali esclusioni che invece non vanno certo, dichiarate.
Il tema è che Roberto probabilmente sa tutto quello che deve indicare, l'ascoltatore precedente non ne aveva invece contezza.
Confermo l'ascoltatore che se in caso di situazioni chiare, definite, si può procedere anche individualmente, in autonomia. Con autonomia, si è voluta insomma anche l'Agenzia delle Entrate in questa modalità, o eventualmente anche andando a un CAF sul territorio, insomma, quindi senza, però è ovvio che nel momento in cui ci sorgono dei dubbi è bene fugarli prima di procedere con una dichiarazione
Luca
completa.
Che cos'è l'effetto Principe Carlo?
è una figura che mi piaceva. Il Principe Carlo, quando si parla di successione, ovviamente parliamo più di denaro, nel suo caso è una successione di eredità, no? E il Principe Carlo, che è rimasto un po' tutta la vita ad aspettare, gli è arrivata forse un po' troppo tardi, un po' troppo tardi, e allo stesso tempo,
nel momento in cui già deve trasferirla di nuovo.
Sì. E forse in realtà qui c'è anche un'altra lettura, cioè che lui stesso è andato in quella stessa direzione, quindi avrebbe potuto forse decidere di passare la mano direttamente. Ha deciso però di tenere ancora botta.
È incadregato, come si dice, la cadrega non la vuole lasciare.
Però dopo che io lo capisco, dopo che hai aspettato tutto quel tempo lì, e poi continuamente si diceva: oh, ma adesso vedrete che la regina abdicherà e lascerà. E invece, ma manco per nulla proprio.
Sì.
E quindi adesso io capisco che il principe Carlo è diventato re Carlo, insomma adesso sono qua io e ci resto.
Un'ultima cosa, ci manca un minuto e mezzo prima di chiudere, abbiamo la risposta al domandone, ma volevo anche spiegare, Luca, il metodo che tu usi, che voi usate appunto nel vostro studio professionale, per poter aiutare le persone a visualizzare la loro situazione, proprio attraverso una mappa da disegnare.
Da disegnare, sì, è una rappresentazione grafica, quando non è troppo chiaro al cliente effettivamente che cosa ha, e può essere utile andare proprio a prendere carta e penna e provare a rappresentare i propri averi, i flussi di denaro che ci sono nella propria famiglia, i membri della famiglia, e riuscire a identificare i nessi che ci sono tra questi, anche fare emergere dei pensieri, delle emozioni che stanno poi dietro al patrimonio.
E da lì di conseguenza si riesce anche a pianificare un po' meglio, appunto con il consulente, quella che è tutta questa gestione di denaro che si ha, che si avrà.
Sì, magari perché alle volte uno non ha neanche piena consapevolezza di quelli che possono essere i vari averi, i beni che sono a disposizione, magari uno ne ha una rappresentazione maggiore o minore rispetto alla realtà, mi viene da pensare.
Sì.
Giuseppe,
sì,
vediamo se invece Giuseppe ha una rappresentazione corretta come risposta alla nostra domanda. Giuseppe?
Buongiorno, 4 anni.
4 anni è la risposta esatta, grazie Giuseppe.
Che secchione Giuseppe.
No, è stato attento. È stato attento perché in classe è stato ricordato.
Grazie a Luca Rupotto per esserci venuto a raccontare vivere l'eredità. Pianificate con serenità, questi momenti arrivano nella vita di tutti, che si abbia poco, che si abbia tanto, è bene comunque avere tutto in ordine per la serenità di tutta la famiglia. Grazie Luca, buon
grazie
lavoro. Caro, che facciamo? Io vado a preparare la trasmissione di domani, tu vai a fare
io vado a fare il Welfare and HR Summit.
Vai a fare il people out dell'evento.
Sì, 24 ore 20. Il sole 24 ore.
Molto bene, buona giornata a tutti.